Stiamo pregando da ieri sera con il Salmo 95, un Salmo invitatorio. Siamo creature nella mano del Creatore, siamo pecore nella mano del pastore. E man mano che andiamo sviluppando considerazioni del genere, si muovono tensioni, emozioni, si muovono frammenti di quel mondo interiore costituisce il nucleo essenziale del nostro vissuto, un'aspirazione, uno slancio, un fervore, insieme la fatica, la stanchezza, lo stupore, il timore, l'incertezza, e d'altra parte l'evidenza di come nei nostri limiti si avvicina il momento in cui in un modo o nell'altro bisogna pur consegnarsi, ma per imparare a vivere bisogna pur consegnarsi. Bisogna pur inginocchiarsi, bisogna pur prostrarsi, bisogna pur adorare, bisogna pure piangere dove non necessariamente si piange per grandi dolori, si piange nel momento in cui ci si trova dinanzi alla evidenza della propria condizione umana che non è in grado di costruirsi, gestirsi, realizzarsi in autonomia. C'è una voce che vuole parlare al cuore e ha giurato che non rinuncerà all'impresa finché non avrà trovato dimora nel cuore umano. Il Salmo 95 è invitatorio. Invitatorio alla preghiera, ma è già preghiera, e invitatorio alla preghiera proprio là dove la prospettiva che qui viene individuata in maniera così essenziale, in maniera peraltro anche così delicata, la prospettiva è data da questo invito, questo incoraggiamento ad ascoltare oggi la voce. Ed ecco, vi dicevo ieri sera, noi leggiamo dei salmi. Abbiamo preso contatto, anche se in maniera un po' fuggevole, con il Salmo 95, che adesso richiamavo. Il titolo del corso di esercizi che sta esposto nei manifesti dice il libro dei salmi, dice così, il libro dei salmi, perché noi abbiamo a che fare effettivamente con un libro, un altro libro tra tutti quelli che compongono la Sacra Scrittura, le scritture antiche, le scritture nuove, tutta la Sacra Scrittura, una complessa articolazione di libri, e c'è anche il libro dei Salmi, il libro della preghiera. Ma vedete, accennava questo ieri sera, dicendo libro, noi incontriamo un certo imbarazzo, io incontro un certo imbarazzo, perché? Perché, vedete, leggiamo un libro per apprendere delle notizie, per acquisire delle conoscenze, per informarci circa degli eventi, e a questo riguardo tutta la Sacra Scrittura è composta da libri che ci informano, che ci istruiscono, che ci trasmettono dei contenuti, dei messaggi, che poi diventano anche alimento della nostra preghiera, non c'è dubbio. Ma adesso vedete Noi non abbiamo a che fare con un libro nel senso che qui qualcuno ha pensato bene di assumere il ruolo magistrale di chi insegna a qualcun altro come si prega. Qui abbiamo a che fare con il libro che è preghiera. Non è un insegnamento sulla preghiera, è una preghiera già vissuta, già assimilata, già esercitata. Vedete, qui il motivo di imbarazzo che accennavo ieri sera e che richiamo in questo momento. Noi, se adesso abbiamo tra le mani il libro dei Salmi, non abbiamo esattamente tra le mani il libro che ci istruisce a pregare, che certamente rimane un dato oggettivamente vero, come anche il libro dell'Esodo ci insegna a pregare, come i Vangeli ci insegnano a pregare, come l'Apocalisse ci insegna a pregare, sì, ma noi abbiamo a che fare con la testimonianza diretta, vissuta, sperimentata di chi ha fatto della propria vita un esercizio di preghiera. Non abbiamo a che fare con un insegnamento sulla preghiera che, vedete, tutto sommato ci consente di mantenere certe distanze, come in tutte le relazioni di tipo maestro-discepolo, discepolo-maestro. Manteniamo le distanze, chiariamo i ruoli, per cui poi alla fine preleverò da quell'insegnamento quello che mi fa comodo, quello che mi conviene, quello che mi soddisfa, quello che corrisponde alle mie aspettative, come al supermercato. Prendo quello che mi si confà. Maestro discepolo, discepolo maestro. Ma qui abbiamo a che fare, vedete, con la preghiera vissuta. Abbiamo a che fare, vedete, con una voce che ci interpella direttamente nell'intimo del cuore. Abbiamo a che fare con un documento che è incandescente, che brucia, non ci lascia nella condizione degli spettatori o degli ascoltatori che poi vedranno come destreggiarsi a modo loro, oppure chiuderanno il libro dicendo ci ripenso l'anno prossimo. Qui abbiamo a che fare direttamente con l'urgenza, proprio l'energia di una vampa incandescente, la preghiera vissuta. Ed è diverso. E per questo, vedete, un certo imbarazzo. Però è pure da considerare il fatto che constatare che c'è qualcuno che già ha impostato la propria vita e l'ha esaurita in tutti i suoi significati esercitando la preghiera, questo per certi versi ci incoraggia, ci sorprende. Forse un po' anche ci scandalizza che la preghiera diventi la modalità operativa che struttura dall'interno il nostro vissuto, potrebbe scandalizzarci. Che ci sia anche la preghiera nella nostra vita, nessuno lo mette in dubbio, se no non sareste qui. Anche la preghiera. Anche la preghiera. Certo, i tempi e poi ci mettiamo anche i canti e poi ci mettiamo anche la chitarra e poi ci mettiamo anche qualcos'altro e dopo la preghiera deve essere ben fatta al momento giusto e con il rispetto di tutte le indicazioni che ci vengono dai tecnici che insegnano queste cose. Anche la preghiera. Ma qui abbiamo a che fare con una vita che è preghiera. Con una preghiera che è divenuta criterio interpretativo della vita dal di dentro. Non come un'aggiunta, non come una copertura, non come un mantello, con tutto il rispetto naturalmente di quel che intendiamo come preghiera, in quanto riserviamo dei tempi, dei momenti, degli spazi, delle occasioni, con serietà e anche con rigore, ma qui abbiamo a che fare con una preghiera che struttura dall'interno tutto l'impianto della vocazione alla vita, dove vivere è pregare e la preghiera è l'espressione autentica di una vocazione alla vita realizzata. Il libro dei Salmi. E vedete, dire libro dei Salmi significa prendere in considerazione, su questo adesso vorrei intrattenervi per qualche momento, ma senza perdermi nelle chiacchiere come mi capita, e non solo di domenica. Significa prendere contatto con un contesto, un ambiente, qualcuno che ha messo in piedi questo libro, poi gli studiosi a questo riguardo disputano e passano i secoli, e giustamente tanti suggerimenti, tante indicazioni, tante intuizioni di grandissima utilità, non c'è dubbio, ma la redazione di questo libro, come è stato composto, ma come mai, come sono sistemati questi salmi, 150, 151, poi ci sono dei salmi doppi, non si finisce più. Ma c'è un contesto nel quale il libro dei Salmi ha preso questa fisionomia, e non stiamo adesso a discutere come mai proprio questa fisionomia. Un indizio, vedete, che è nell'esperienza comune di tutti quanti noi, è dato dal fatto che non tutti i Salmi, ma molti, moltissimi tra di essi, sono dotati di un'intestazione. Adesso, così sfogliando le pagine, ho sotto gli occhi il Salmo 83. Canto, salmo di Asaf. Sposto l'occhio, salmo 84. Al maestro del coro, su i torchi dei figli di Core, salmo. Un'intestazione. Intestazioni. E intestazioni che spesso sono incomprensibili. Poi gli studiosi ci aiutano e ci danno delle indicazioni e noi ne approfittiamo, ma soprattutto a me sembra importante in questo momento renderci conto che queste intestazioni rimandano a un ambiente in cui qualcuno capiva immediatamente cosa volevano dire. Qualcuno capiva immediatamente. Sapete, come le nostre rubriche liturgiche, nei nostri libri di preghiera, anche nel libro delle ore che abbiamo usato qualche momento fa, ci sono delle rubriche che stanno lì a dire, ecco, a questo punto non si dice gloria perché non si dice, normalmente una piccola scritta in rosso nei messali, per questo dice rubrica. E in questo momento il celebrante allarga le braccia Però il celebrante che sta proclamando quel certo testo dinanzi a un'assemblea non legge in questo momento, dice, oh, alza le braccia, ma in questo momento il Signore sia con voi. Dice il Signore sia con voi, non il Signore. Scemenze per dire che sono delle rubriche. Rubriche liturgiche, ma chi è dentro al discorso capisce subito. E qui c'è qualcuno che capiva subito. C'è qualcuno che capiva subito cosa volevano dire quelle rubriche. E vedete, noi dobbiamo prendere contatto adesso molto rapidamente con questo ambiente che certamente possiamo individuare come il contesto orante nel quale il Libro dei Salmi ha assunto la sua definitiva configurazione. Ogni salmo poi avrà una sua storia, anche su questo gli studiosi ci dicono e ci insegnano tante cose e noi ne approfitteremo, ma mi sembra importante proprio ritrovare per un momento un contatto diretto con quell'ambiente nel quale, come vi dicevo, il Libro dei Salmi ha assunto la sua fisionomia, così che possiamo parlare di un Libro dei Salmi. Tra l'altro, aggiungo subito, questo sapete senz'altro, il Libro dei Salmi si compone di 5 libretti. 5. Daremo uno sguardo qua e là anche a questa ripartizione del testo in 5 componenti, e non per un caso qualunque sono 5, come 5 sono i libri della Torah, il Pentateuco, 5 sono i libri della preghiera, la parola che viene da Dio per il popolo, per noi, la parola che ritorna a Dio, preghiera. È quintuplice la rivelazione nel suo formato originario, la Torah, i 5 libri che noi riconduciamo al titolo di Pentateuco, costituiscono il nucleo essenziale di tutta la rivelazione, quello che Dio ha consegnato al suo popolo come rivelazione donata allo scopo di intrattenere una relazione di vita. Ed ecco la risposta, il tentativo di rispondere, e i percorsi della risposta, gli itinerari della risalita da parte del popolo orante, i 5 libri del Salterio, 5. E un ambiente, adesso abbiate pazienza, prendete il Libro delle Cronache, il primo Libro delle Cronache, primo Libro delle Cronache. Il Libro delle Cronache non si legge quasi mai, quindi potete stare tranquilli. Se non lo trovate nella vostra Bibbia, non è strano. C'è qualcuno che dice, nella mia Bibbia non c'è. No, guarda, viene l'indice, poi dirà che c'è anche il Libro delle Cronache. E uno una volta mi dice, nella mia Bibbia il Libro di Tobia non c'è. Come non c'è? No, ma questo nome mi fa ridere, e dice, sarà una barzelletta. No. Guarda bene che c'è anche il libro di Tobia, poi una scoperta entusiasmante, dopo qualcuno si rende conto che c'è anche il libro di Abacuc. Penso c'è anche il libro di Abacuc, chi me lo doveva dire a me che c'è anche Abacuc? C'è il Libro delle Cronache, anzi sono 2 libri delle Cronache. E libri delle Cronache, 2 letture noiosissime, faticosissime, per cui se andate a vedere nei nostri lezionari liturgici non compare mai, quasi mai. Fatto sta che questi 2 libri delle Cronache, più il libro di Esdra e il libro di Neemia, in tutto sono 4 scritti, quindi in realtà poi anche dal punto di vista quantitativo non è una componente insignificante della letteratura antico testamentaria, no, sono 4 scritti, insomma, piuttosto pesanti. Fatto sta che, tanto per intenderci adesso, sono i libri testo predisposti per la formazione di coloro che noi siamo abituati a identificare con un titolo molto essenziale, pertinente, che è quello di Leviti. I Leviti che nel Tempio, il Tempio che poi è una realtà che ha una storia, che passa attraverso i secoli, fatto sta che fino all'ultimo periodo della storia della salvezza, nel Tempio, quel Tempio che è ancora frequentato da Gesù, i Leviti che nel Tempio svolgono il ministero della preghiera continua. La preghiera, guarda un po', i Leviti. Nel Tempio la grande celebrazione, un'attività liturgica imponente, massiccia, l'attività più qualificata è quella che è riservata ai sacerdoti, che sono in grado di offrire i sacrifici. Ma nel Tempio i Leviti, che svolgono un servizio che è collaterale rispetto alla celebrazione dei sacrifici, un servizio che qualcuno potrebbe considerare marginale e qualcuno potrebbe anche squalificare, banalizzare. In realtà i Leviti ci tengono molto a rivendicare il valore della loro presenza e del loro servizio nel contesto della grande celebrazione liturgica, che è il sacramento dell'alleanza, il segno della presenza che conferma l'alleanza tra Dio e il suo popolo, e dunque il contesto nel quale il popolo è costantemente sollecitato a assumere un atteggiamento di coerente corrispondenza all'iniziativa del Dio vive, e in quel contesto la preghiera continua, i Leviti. Primo libro delle cronache, pensate che ricomincia con Adamo, che indietro di così non si può andare, per dire poi che tutto quello che è avvenuto, sta avvenendo, la storia dell'umanità, la storia del popolo, con tutte le vicissitudini che la contrassegnano, tra l'altro nel secondo tempio costruito dopo l'esilio, e ci vogliono generazioni per arrivare a mettere in piedi un tempio, che poi verrà ristrutturato, ma c'è di mezzo niente meno l'esperienza tragica dell'esilio, la deportazione, il Tempio già è stato distrutto una volta, non è stato più celebrato il culto per tanti anni, e poi dopo il ritorno faticosamente, lentamente, la ripresa del culto, ma la continuità della preghiera, dei Leviti. Vedete, i libri che adesso richiamavo, due libri delle cronache più Esdra e Neemia, sono il libro di testo della scuola che è preparata, che è predisposta, che è strutturata per educare i Leviti. E tutto qui nel corso di queste pagine è orientato a mettere in risalto la presenza dei Leviti. Che ci stanno a fare, come mai, e come mai è così importante questa presenza nel contesto di una storia, nel contesto di quel popolo, ma nel contesto della vicenda umana e più esattamente nel Tempio a Gerusalemme. E vedete che qui si ritorna, dopo aver passato in rassegna le pagine che precedono, nel capitolo 15 a un episodio, primo libro delle cronache capitolo 15, un episodio che in un modo o nell'altro suppongo tutti avete presente. Davide, la figura di Davide nel corso di queste pagine, nei libri delle cronache, tanto nel primo libro delle cronache, perché poi Davide muore anche lui, ma assume una rilevanza specialissima. Beh, Davide è uno dei grandi personaggi della storia della salvezza, soltanto che qui la nota caratteristica che il primo libro delle cronache mette in risalto di Davide è quella di avere predisposto tutto in vista del Tempio, che poi non costruisce lui, ma costruirà suo figlio. e aver predisposto tutto in vista dell'attività liturgica che si svolgerà nel Tempio. Ma lui, Davide, non è un sacerdote, e ci penserà poi Salomone, suo figlio, a sistemare ogni cosa. E Davide introdusse l'arca santa a Gerusalemme. Dopo la conquista della città, che diventa capitale del regno, e vedete tutta una serie di particolari di cui siamo, particolari importantissimi, di cui siamo a conoscenza attraverso i libri di Samuele, qui non vengono affatto menzionati, e tra l'altro non vengono menzionate neanche le situazioni nelle quali Davide si comporta in maniera piuttosto preoccupante, perché Davide è un peccatore come tutti. Tale è, tale rimane, ma di questo non si parla qui nel libro delle cronache, perché quello che conta è che Davide ha trasportato l'arca a Gerusalemme. Ricordate che per un certo periodo, dal tempo di Samuele ancora, l'arca, che è la cassa che contiene le tavole della legge, è rimasta depositata in una località che si chiama Kiriat Yearim, lì in un contesto molto profano. L'arca, che è il grande sacramento, le tavole della legge, secondo la legislazione mosaica, il santuario, che è ancora una tenda, e lì dovrebbe svolgersi il culto, ma una situazione ancora molto precaria. Ma la cassa che contiene le tavole, là, in quella località, nella casa di un personaggio che non si capisce bene se è un po' filisteo, un po' giudeo, insomma, non. Fatto sta che Davide ha conquistato Gerusalemme e Davide decide di trasportare l'arca da Kiriat Yearim a Gerusalemme, ancora sotto una tenda, ha preparato una tenda a Gerusalemme dove deve essere sistemata l'arca e organizza il viaggio. E ricordate che nel corso del viaggio poi c'è un incidente, poi il viaggio viene ripreso e Davide danza lungo tutto il percorso. Guida la processione che introduce l'arca a Gerusalemme, danzando. C'è stato un incidente e poi, vedete, il viaggio riprende dal momento in cui Davide si rende conto che bisogna rispettare il ruolo di coloro che sono incaricati di portare l'arca. Non può essere portata a spalle, così come è avvenuto nel tempo del deserto, da coloro che non sono gli addetti al servizio. E gli addetti a questo servizio sono i Leviti, loro, proprio loro. Prendete il capitolo 15. Egli si costruì edifici nella città di Davide. Preparò il posto per l'arca di Dio ed eresse per essa una tenda a Gerusalemme. Allora Davide disse: nessuno se non i Leviti porti l'arca di Dio, perché Dio li ha scelti come portatori dell'arca e come suoi ministri per sempre. I Leviti portatori dell'arca se ne caricano il peso sulle spalle, la portano. Naturalmente i Leviti sono gente che svolge anche tanti altri servizi, servizi tutti comunque convergenti verso in funzione della custodia dell'arca, tutte le attenzioni di cui c'è bisogno perché l'arca sia trattata come merita, poi al momento opportuno il culto culto dei sacrifici nella sua espressione più solenne spetta ai sacerdoti, ma ci sono i Leviti di mezzo e qui già vedete nel capitolo 15 tanti nomi, tra l'altro ricompare anche il nome di Asaf, il nome di Core, il nome che abbiamo incontrato in alcune intestazioni poco fa. E prendete il versetto 25. Davide, gli anziani di Israele e i capi di migliaia procedettero con gioia al trasporto dell'arca dell'alleanza del Signore dalla casa di Obed-Edom. Grande gioia, esultanza. Davide con la sua danza dà il tono nella processione, dà il ritmo a questa partecipazione corale che collabora al trasporto dell'arca dell'alleanza del Signore, ma il carico è riservato ai Leviti, nessun altro potrebbe sostituirsi a loro. Poiché Dio, ecco il versetto 26, assisteva i Leviti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore, e si sacrificarono 7 giovenchi e 7 arieti, e Davide indossava un manto di bisso, come pure tutti i Leviti che portavano l'arca, i cantori e Chenania, che dirigeva l'esecuzione. Cantori. Davide aveva inoltre un efod di lino. Tutto Israele accompagnava l'arca dell'alleanza del Signore con grida, con suoni di corno, con trombe, con cembali, suonando arpe, eccetera. Quando l'arca dell'alleanza del Signore giunse alla città di Davide, Gerusalemme, Michal, figlia di Saul, moglie di Davide, è stata allontanata, poi ricondotta a Davide, e guardando dalla finestra vide il re danzare e saltare e lo dispersò in cuor suo. Per Michal il comportamento di Davide è riprovevole, danzava e saltava. Attenzione, capitolo 16. Così introdussero e collocarono l'arca di Dio al centro della tenda eretta per essa da Davide. Offrirono olocausti e sacrifici di comunione a Dio. Terminati gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo in nome del Signore. Distribuì a tutti gli israeliti, uomini e donne, una pagnotta, una porzione di carne e una schiacciata d'uva. Finita la festa. Adesso l'arca è sistemata e non si muoverà più. L'intenzione di Davide è questa. Ha peregrinato l'arca insieme con il popolo nel corso di tanti anni nel deserto, ancora una volta che le tribù si sono insediate nella terra, l'arca è rimasta sistemata sotto quella tenda e si è esposta da Silo e a Kiriat Yearim, adesso ha trovato la sua collocazione definitiva. Questo significa che non c'è più bisogno dei Leviti, non c'è più bisogno, non c'è più bisogno di portatori. E allora vedete, versetto 4. Egli stabilì Davide. È Davide che conferisce ai Leviti una nuova responsabilità. In realtà le pagine precedenti nel primo libro delle cronache ci hanno già informato circa elementi che preparano questa soluzione. Ma la soluzione viene attribuita in maniera diretta a Davide. In questo vedete, Davide è maestro della preghiera. Non per niente poi, lo ricorderò, ma ne siamo a conoscenza tutti, nella tradizione antica Davide è considerato l'autore del Libro dei Salmi, che non è tecnicamente un'affermazione corrispondente ai dati della filologia biblica, ma Davide è l'autore dei Salmi, del Libro. Perché? Egli stabilì che alcuni Leviti stessero davanti all'arca del Signore come ministri per celebrare, ringraziare, lodare il Signore Dio di Israele. Attribuisce ai Leviti questo compito, di stare permanentemente lì, davanti all'arca, per celebrare, ringraziare, lodare. Erano Asaf, il capo, Zaccaria, il suo secondo, Uziel, Semiramoti, Echiel, Matatia, Eliab, Benaiah, Obededom e Yehiel, che suonavano strumenti musicali, ci sono anche gli strumenti musicali, arpe, cetre, Asaf suonava i cembali, tamburelli. I sacerdoti, Benaiah e Yakaziel, con le trombe sono strumenti riservati ai sacerdoti, trombe e tromboni, e dopo erano sempre davanti all'arca dell'alleanza di Dio, e loro, vedete, continuano ad officiare, ma non a Gerusalemme, bensì a Gabaon, lo apprendiamo poco dopo, ma intanto, vedete, ci sono anche loro che in questo contesto, col suono delle trombe, completano la sinfonia musicale che accompagna la preghiera corale che Davide assegna ai Leviti come loro compito permanente. E proprio in quel giorno, versetto 7, Davide per la prima volta affidò ad Asaf e ai suoi fratelli questa lode al Signore. Davide affidò questa lode al Signore, ai Leviti. E vedete che qui, dal versetto 8 fino al versetto 36, noi abbiamo a che fare con un lungo testo che in realtà si compone di tre elementi che sono presenti nel Salterio, nel senso che qui c'è di mezzo il Salmo 105, un brano del Salmo 105, fino al versetto 22, poi il Salmo 96 per intero, dal versetto 23 si arriva al versetto 33, e poi il Salmo 106, versetto primo, e poi gli ultimi versetti del Salmo 106. Sono, vedete, tre spezzoni di salmi che in qualche modo sintetizzano tutto il libro dei salmi. E quel giorno è come se Davide avesse messo in mano ai Leviti il libro dei salmi. Quel giorno Davide insegnò ai Leviti che questo è il loro compito, rimanere alla presenza dell'Arca Santa, il sacramento della presenza, la presenza che conferma l'intenzione d'amore del Dio vivente che ha voluto fare alleanza con Israele, ed ecco lì per pregare. In modo permanente, in modo che non manchi mai la risposta all'iniziativa gratuita del Dio vivente. Davide mise nelle mani dei Leviti. Davide è l'autore del libro? Nel senso, vedete, che Davide bisogna che subito puntiamo l'attenzione verso il versetto 34, nel senso che Davide, vedete, insegna ai Leviti qual è il ritmo della preghiera, qual è il respiro che sostiene dall'interno l'esercizio della preghiera. Notate che i versetti che abbiamo sotto gli occhi da 8 in poi, attraverso il richiamo ai salmi che ricordavo poco fa, ma sono segnalati sul bordo della pagina nelle nostre Bibbie, una sovrabbondanza di inviti, lodate, cantate, gloriatevi, cercate, ricordate, eccetera, eccetera, e poi di nuovo dal versetto 23, cantate, proclamate, perché, fino al versetto 34. E qui siamo alle prese con il Salmo 106, versetto 1. Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Perché la sua misericordia è per sempre. Avete trovato? Bene, mettete bene a fuoco questo versetto. Perché questo versetto è come il ritornello permanente della preghiera che Davide insegna ai Leviti, trasmette a loro come loro compito per il futuro, sempre. Ed è il ritornello che scandisce dall'interno tutta la composizione del libro dei Salmi, ed è il ritmo della preghiera. Davide è maestro? Non esattamente, perché è lui che ha composto. Qua e là, vedete, gli studiosi dicono Davide aveva anche una sua genialità teologale, e Davide ha composto dei testi di preghiera. Qua e là nell'Antico Testamento si rintracciano una o due pagine dove forse qui è proprio la voce di Davide orante, ma i salmi nel loro complesso non risalgono materialmente a Davide. Ma Davide ha insegnato quel giorno ai Leviti qual è il ritmo della preghiera, la danza con cui ha accompagnato, introdotto, guidato la processione, è la testimonianza che Davide trasmette ai Leviti perché restino in quella continuità orante al cospetto dell'Arca Santa, che fa tutt'uno con una continuità danzante. Il coro orante in preghiera, in corrispondenza all'iniziativa del Dio vivente che ha instaurato con noi una relazione stabile nella gratuità dell'amore. Dunque lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Questo è il ritmo che batte il tempo della preghiera. E vedete, se voi scivolate con lo sguardo attraverso i versetti, prendete il versetto 37, a conferma di quello che vi sto dicendo, e adesso sfogliamo qualche pagina, perché da questo momento in poi i Leviti stanno al loro posto, e stanno al loro posto per questo motivo. E leggo il versetto 37. Quindi Davide lasciò Asaf e i suoi fratelli davanti all'arca dell'alleanza del Signore perché officiassero davanti all'arca secondo il rituale quotidiano. Qui c'è un rituale quotidiano. Lasciò Obededom, figlio di Edotun, e Cosà, insieme con 68 fratelli, come portieri, devono custodire l'accesso al santuario. Egli incaricò della dimora del Signore che era sull'altura di Gabon, il sacerdote Sadoc, là dove vengono celebrati i sacrifici, là l'altare dei sacrifici per il momento è sistemato, non c'è ancora il tempio. E i suoi fratelli perché offrissero olocausti al Signore sull'altare degli olocausti per sempre, al mattino e alla sera, e compissero quanto è scritto nella legge che il Signore aveva imposto a Israele. Con loro erano Eman, Idutun e tutti gli altri scelti e designati per nome, attenzione, sono i Leviti, perché lodassero il Signore perché la sua grazia dura sempre. Nella mia Bibbia queste parole sono in corsivo, anche da voi, perché questa è una citazione, quando il testo è in corsivo vuol dire che è una citazione letterale, è la citazione del ritornello. Che ci stanno a fare i Leviti? Stanno lì per custodire la memoria e celebrare la memoria dell'eterna misericordia del Signore, e questo l'impegno che Davide stesso ha direttamente insegnato loro. Davide ha insegnato loro a mantenere il ritmo della danza, a mantenere il ritmo della lode che celebra l'eterna misericordia del Signore, perché eterna è la sua misericordia. Questo è il ritornello. Vedete che qui ci sono di mezzo anche le trombe, i cembali per suonare, altri strumenti per il canto divino. I figli di Idutun erano incaricati della porta, e poi così di seguito. Provate a sfogliare le pagine e a prendere nel secondo libro delle cronache, andate avanti di un poco, capitolo 5, perché adesso cosa succede? Succede che Davide è morto, Salomone costruisce il Tempio. Capitolo 5 del secondo libro delle cronache, e nel Tempio ricostruito, adesso un grande monumento, l'arca sistemata nel Santo dei Santi, luogo più interno. Prendete il versetto 11 del capitolo 5. Ora avvenne che, usciti i sacerdoti dal santo, tutti i sacerdoti presenti infatti si erano santificati senza badare alle classi, mentre tutti i leviti cantori, cioè Asaf, Eman, Idutun e i loro figli e fratelli vestiti di bisso con cembali, arpe, cetre, stavano in piedi a oriente dell'altare, e mentre presso di loro 120 sacerdoti suonavano le trombe, avvenne che, quando i suonatori e i cantori fecero udire all'unisono la voce per lodare, celebrare il Signore, il suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti si levò per lodare il Signore, perché è buono, perché la sua grazia dura sempre. Ecco il nostro ritornello. Allora il Tempio si riempì di una nube della gloria del Signore, tant'è vero che i sacerdoti non riuscivano a rimanervi per il loro servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore aveva riempito il Tempio. Ma la gloria del Signore dimora nel Tempio in corrispondenza alla preghiera dei Leviti, che cantano la lode del Signore ininterrottamente, perché il Signore è buono, perché eterna è la sua misericordia. La nube, e anche i sacerdoti devono uscire dal santuario, perché la nube occupa il santuario in corrispondenza al canto dei Leviti. C'è una nota un po' polemica, vedete qui in queste pagine, tra l'ambiente dei Leviti che rivendica il proprio ruolo rispetto a questo alto clero che invece insomma ritiene di dover fare tutto e decidere tutto. E allora no! La nube, la gloria, la presenza, perché il Signore è buono e la sua grazia, la sua misericordia è eterna. In ebraico sono sempre gli stessi termini, qualcosa vengono tradotti in modo un po' diverso. Prendete il capitolo 7, girate ancora le pagine di poco, capitolo 7, c'è di mezzo una solenne preghiera, forma un po' di omelia e invocazione da parte di Salomone. Capitolo 7, prendete il versetto, leggiamo dall'inizio. Appena Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco che consumò l'olocausto e le altre vittime, mentre la gloria del Signore riempiva il Tempio. I sacerdoti non potevano entrare nel Tempio, perché la gloria del Signore lo riempiva. Tutti gli israeliti, quando videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sul Tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento e adorarono e celebrarono il Signore. Vedete? Prostrati. Salmo 95, leggevamo. Prostrati con la faccia a terra, adorarono e celebrarono il Signore, perché è buono, perché la sua grazia dura sempre. È il ritornello. E il re e tutto il popolo sacrificarono vittime al Signore. Il re Salomone offrì in sacrificio 22.000 buoi e 120.000 pecore, niente meno. Così il re e tutto il popolo dedicarono il Tempio. I sacerdoti attendevano al servizio. I Leviti, con tutti gli strumenti musicali fatti dal re Davide, celebravano il Signore, perché la sua grazia dura sempre, la sua misericordia è eterna. Eseguendo le laudi composte, qui vedete sono già le laudi composte da Davide. Hanno già in mano il libro del Salmo? È il libro della preghiera? È la preghiera che vedete si è venuta precisando, documentando all'interno di questa esperienza vissuta, che è la testimonianza dei Leviti che stanno al loro posto, là dove l'iniziativa del Dio vivente che ha voluto instaurare un rapporto di alleanza con il suo popolo merita ed esige la corrispondenza di una consacrazione totale, perché eterna è la sua misericordia. Eterno, sempre, dappertutto, in ogni caso, in ogni momento, in ogni luogo, in ogni ambiente, in ogni contesto, alle prese con qualunque contraddizione, con qualunque difficoltà, con qualunque asprezza, sempre eterna è la misericordia del Signore, sempre. E vedete che qui, girando ancora attraverso le pagine, se voi, lasciamo da parte quel che segue nel libro secondo le cronache, tutto quello che avviene nel corso della storia del popolo, intanto i Leviti sono sempre là, sempre là, sempre là, la preghiera, e quella preghiera che poi diventa riferimento esemplare per tutto il popolo in preghiera, il popolo orante che è sintonizzato con la preghiera dei Leviti, perché eterna la misericordia del Signore. Intanto gli eventi che si succedono, la storia del regno di Giuda, fino all'esilio, fine del secondo libro delle cronache, esilio, fine del Tempio, non c'è più il culto, e vedete là dove la tragedia, accennava questo poco prima, si inserisce nella storia del popolo di Israele denunciando un fallimento proprio tragico. È un popolo di derelitti, è un popolo di peccatori che è venuto meno alla propria vocazione, è un popolo di esuli, deportati chissà dove, ed ecco il ritorno. E questa storia che passa attraverso gli eventi tragici di una sconfitta così dolorosa è accompagnata dalla eco incessante della preghiera dei Leviti, la preghiera continua. La preghiera che celebra la misericordia del Signore, che è eterna, anche nel tempo della grande desolazione. Tant'è vero, vedete, che quando nel libro di Esdra, prendete il libro di Esdra, ritorna, qui i nomi, quelli che erano deportati, e poi ritornano una carovana dopo l'altra, e dopo quella famiglia, quanti erano, quanti non erano, che fatica a rimettere in piedi le cose, di stabilire contatto con quel territorio, poi le rovine, poi altri che erano entrati ad abitare in quella regione. Capitolo 3 del libro di Esdra. Ed ecco, adesso vedete, dopo qualche tempo viene risistemata una specie di piattaforma su cui poi deve essere celebrato il culto, e quindi è una ripresa dopo diversi decenni. Prendete il versetto 10. Quando i costruttori ebbero gettato le fondamenta del Tempio, invitarono a presenziare i sacerdoti con i loro paramenti e le trombe e i leviti, figli di Asaf. Con i cembali, per lodare il Signore con i canti di Davide, re di Israele, che sono i Salmi, è il libro dei Salmi. Ed essi, i Leviti, attenzione, cantavano a cori alterni. Sapete qualche cosa di questi cori alterni? Lodi e ringraziamenti al Signore, perché è buono, perché la sua grazia dura sempre verso Israele, perché eterna è la sua misericordia. È il ritornello. E vedete, tutto il popolo faceva risuonare il grido della grande acclamazione, lodando così il Signore perché erano state gettate le fondamenta del Tempio. Tuttavia, notate bene, molti tra i sacerdoti e i leviti e i capi famiglie anziani che avevano visto il Tempio, erano bambini quando il Tempio fu distrutto, oppure avevano sentito parlare i loro genitori, il Tempio di prima, mentre si gettavano le nuove fondamenta di questo Tempio sotto i loro occhi, piangevano ad alta voce, ma e più continuavano ad alzare la voce con il grido dell'acclamazione della gioia, così che non si poteva distinguere il grido dell'acclamazione di gioia dal grido del pianto del popolo. Già, vedete? Questo è il ritmo della preghiera, e la preghiera assumerà anche l'intonazione del lamento nel momento opportuno. Sarà anche preghiera di supplica, preghiera di invocazione, la preghiera che è espressa in una condizione di malessere, di sofferenza, di tribolazione, come sarà la preghiera di giubilo, di esultanza, di festa. Ma il ritornello è il medesimo. Il ritmo che detta la preghiera di Israele è tale per cui non si distingue, vedete? Non si distingue più, ma stanno piangendo o stanno facendo festa? Il pianto è già un pianto festoso e il giubilo è sempre impregnato di lacrime. È la preghiera del popolo di Dio, è la preghiera vissuta da coloro che hanno assunto il servizio della preghiera come la missione propria loro conferita da Davide, non più portatori dell'arca ma portatori della preghiera, perché eterna è la misericordia del Signore. E vedete, questo è il respiro della preghiera, e il libro dei Salmi giunge a noi non esattamente, o non semplicemente come una raccolta di tante preghiere, come ci sono i nostri libri di preghiera, ma giunge a noi come testimonianza di quel respiro prima ancora di poter decifrare esattamente cosa sta dicendo questa voce, quell'altra voce, questa preghiera, come dobbiamo interpretarla, qui si tratta di imparare a respirare. E d'altronde si entra negli esercizi spirituali con un esercizio di respirazione. Imparare a respirare. Respirare al ritmo che Davide, danzando, ha insegnato ai Leviti e che i Leviti hanno acquisito come il loro modo di stare al mondo, il loro modo di esercitare la vita, il loro modo di conservare nel popolo dell'alleanza la testimonianza della preghiera continua, perché eterna è la misericordia del Signore. Lodate il Signore perché è eterna. E vedete, è una preghiera che passa attraverso tutte le disfatte storiche, tutti gli inconvenienti, i disastri, le tragedie, è una preghiera che passa attraverso tutti i dolori e che si fa carico di tutte le calamità e le incertezze, e d'altra parte la preghiera che costantemente è pronta a esprimersi nelle forme della festa, nella celebrazione gioiosa, perché è così che il popolo di Dio custodisce la propria vocazione nel contesto della storia umana e continua a fare della propria particolare vocazione un segno di riferimento, perché la storia dell'umanità intera, di ieri, di oggi, di sempre, per quanto l'umanità sia disarticolata e composta di elementi più disparati, perché la storia umana sia ricondotta al criterio interpretativo che raccoglie tutto del passato e anticipa già tutto del futuro sintetizza in sé il valore autentico del nostro presente, per quanto drammatico e problematico esso sia. Lodate il Signore perché è buono, perché è eterna è la sua misericordia. Se prendiamo in mano il libro dei Salmi è perché siamo preceduti da questo respiro. Mi fermo qui, ma vi invito fin da adesso a prendere contatto con il Salmo 136, su cui poi sosterremo con un po' di attenzione oggi nel pomeriggio. Il grande Hallel, quel salmo litanico che subito ricordate, è scandito puntualmente dalla ripetizione del ritornello. Perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua misericordia. Il salmo 136, il grande Hallel. Il versetto che adesso abbiamo rintracciato nei libri delle cronache e anche nel libro di Esdra e altrove ancora. Quel versetto compare a partire dalla fine del capitolo 100. Del Salmo 100, ma su questo ci ritroveremo. Intanto porgete già lo sguardo, orientate già in questo tempo di preghiera in questa direzione. Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, tutto quel che segue nel grande Hallel, il Salmo 136. Ne riparleremo.